la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
4 minuti dopo le 8 prendiamo la linea dalla redazione. Buongiorno per questa newsline da Chiara Brilli in studio con voi. Mercoledì 17 gennaio, la prima fascia informativa locale della redazione, ascoltabile naturalmente su Controradio e sui nostri canali cross mediali. Partiamo con un quadro meteorologico per le prossime ore in Toscana, dando la linea subito a Tommaso Torrigiani dall'AMMA. Ben trovato.
Sì, buongiorno. Toscana che ripiomba nell'autunno, una giornata con temperature miti ma con cielo in prevalenza coperto e con la previsione per deboli piogge inizialmente a carattere sparso soprattutto sulle zone nord-occidentali. Nel pomeriggio le precipitazioni sono attese a carattere più diffuso un po' su tutto il territorio, si tratta in prevalenza di piogge deboli ma potranno risultare insistenti sui rilievi delle province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia. La ventilazione meridionale in è deciso rinforzo, venti forti di scirocco in rotazione a Libeccio questa sera, quando il mare si presenterà in prevalenza molto mosso, anche a tratti agitato. Le temperature si dicevano molto miti, si parte su valori intorno ai 10 gradi in pianura, nonostante le nubi nel pomeriggio raggiungeremo valori intorno ai 14-15 gradi. Con questo, Chiara, direi che è tutto. Se non hai altre domande ti restituisco la linea.
Una curiosità sulla giornata di domani e dopodomani: se non sbaglio si manterrà più o meno questo il quadro della situazione in vista di un cambio forse su venerdì, chiedo conferma.
Sì, un pochino più variabile domani, con schiarite sulla costa e rovesci e temporali a carattere più sparso intermittente sulle zone interne. Un'altra giornata con temperature molto miti, addirittura fino a 18-19 gradi in Maremma nel pomeriggio. Da venerdì torna l'aria fredda dai quadranti settentrionali, quindi temperature che caleranno, e aria fredda e più secca, e quindi nel weekend si preannuncia più soleggiato e con temperature che torneranno sui valori tipici del periodo, quindi possibili anche le gelate, soprattutto tra domenica e lunedì.
Grazie per il momento a Tommaso Torrigiani all'AMMA. Adesso naturalmente una breve pausa pubblicitaria e poi arriva Newsline con le notizie, le testimonianze, le interviste e tutti i nostri aggiornamenti.
Tornano a Firenze i Goodesman e Joe con la loro esilarante miscela di cultura popolare, commedia e musica classica. Rachmaninoff Will Survive è il loro nuovissimo spettacolo in programma al Teatro Verdi di Firenze l'ultimo di Carnevale, martedì grasso 13 febbraio. Come ridere della musica classica con la musica classica. I Goodesman e Joe e l'orchestra della Toscana in Rachmaninoff Will Survive al Verdi di Firenze. Biglietti da 5 euro già in vendita presso la biglietteria del teatro e online su Ticket.
La stagione del Teatro delle Arti di La Strassinia riprende all'insegna della contaminazione. Musica, danza, prosa e nuova drammaturgia accolgono il pubblico in uno spazio civile. Venerdì 19 i geneticamente mortificati in Il gioco delle parti di Pirandello. Seguici sui social Teatro delle Arti.
Alla Compagnia di Firenze il cinema è a misura dei più piccoli con Cinefilante. Fino al 21 aprile, 10 appuntamenti la domenica pomeriggio con una mirabolante selezione di cortometraggi d'animazione per bambine e bambini dai 2 anni in su. Per stimolare la fantasia, condividere la visione con tutta la famiglia e gli altri piccoli spettatori e iniziare ad apprezzare la magia del cinema sul grande schermo. Scopri il programma, le promozioni e il biglietto Film più Merenda su cinemalacompagnia.it.
Contro Radio.
Passate da 8 minuti, diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi. La Repubblica torna sulla strage di Viareggio per i 32 morti di Viareggio in carcere. L'ex AD di Trenitalia, dopo la sentenza della Cassazione, Vincenzo Soprano, condannato in via definitiva, si è costituito a Roma. Per altri imputati, fra cui Moretti, ci sarà il ricalcolo della pena. La rabbia dei familiari delle vittime, familiari riuniti nell'associazione Il Mondo Che Vorrei, che hanno indetto per questa mattina intorno alle 11 una conferenza stampa a Viareggio. Vi daremo naturalmente aggiornamenti intanto sulla vicenda giudiziaria e sulle ultime che sono arrivate dalla Camera di Consiglio della Cassazione, particolari anche sul nostro sito controradio.it. Piccoli comuni, slitta il sì al terzo mandato, Biffoni, togliamo i vincoli a tutti gli eletti, il taglio alto del Corriere, lo scontro nel governo blocca il decreto sul voto, la riforma che darà il via libera al terzo mandato dei sindaci nei comuni sotto i 15.000 abitanti è stata infatti rinviata di almeno una settimana. E poi invece la notizia del bando negozi sicuri, la presentazione ieri in sinergia Comune Camera di Commercio, spaccate via ai risarcimenti. Il bando di Comune Camera di Commercio, 800.000 euro per negozi e sistemi di sicurezza, leggiamo dal Corriere. Basilichi, un problema di drammatica attualità per le nostre imprese. Nardella dice gioco di squadra. Oggi un nuovo comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, ma sul bando, sui contenuti e le finalità sentiamo lo stesso sindaco, il presidente della Camera di Commercio Basilichi, ai microfoni di Sandra Salvato.
Progetto inedito e innovativo sul nostro territorio che parte da un gioco di squadra tra Camera di Commercio, Comune di Firenze, e che può arrivare a dare risposte a circa un migliaio di aziende per questa prima fase. Il fondo è un fondo importante, 800.000 euro, che serve a dare più sicurezza a chi lavora, a chi fa impresa nel nostro territorio, e serve anche a lanciare un messaggio molto chiaro. Le istituzioni ci sono, gli imprenditori che subiscono aggressioni, furti, rapine non devono sentirsi sole, e ci siamo anche per mandare questo messaggio. Peraltro il contrasto delle forze dell'ordine in queste ultime settimane ha prodotto risultati significativi sul fronte delle spaccate, come dimostrato dal drastico calo delle denunce, ma non possiamo abbassare la guardia, e per questo continueremo a lavorare, perché la sicurezza è un diritto fondamentale che riguarda la nostra città come tutte le città italiane.
Direi che è un bando innovativo, anche perché abbiamo ascoltato il territorio e cercato di rispondere in una velocità forse per noi importante, perché comunque in 60 giorni abbiamo rilevato il problema, analizzato i bisogni e tirato fuori delle risorse che non erano previste. E dall'altra parte è innovativo perché comunque coinvolge più attori, più enti, e vengono canalizzati in un unico ente per poi dare soddisfazione alle imprese, e ci auguriamo velocemente. Noi cerchiamo sempre ora di fare delle economie di scala, perché aiutano anche le imprese. Immaginate che sono due bandi diversi, ognuno con 400.000 euro, che differenza era anche per le procedure, per le modalità, la confusione che crea l'impresa. Invece noi abbiamo voluto fare una cosa che speriamo sia un modello che si possa replicare. E lo faremo anche con l'alluvione, con la regione faremo la stessa cosa, e quindi cercheremo di fare meno bandi e più sostanziosi.
Meno bandi, più sostanziosi, dice il presidente della Camera di Commercio di Firenze, Leonardo Basilichi. Chiediamo un commento su questa progettualità che è stata presentata ieri, Comune, appunto Camera di Commercio, al segretario generale del Confartigianato Imprese Firenze, in collegamento con noi. Buongiorno a Jacopo Ferretti, ben trovato.
Salve, buongiorno a tutti, buongiorno.
Sicuramente c'era un'attesa rispetto a una risposta che venisse sul fronte dei risarcimenti, del sostegno economico, ma anche del potenziamento dei sistemi di sicurezza, Ferretti. Una risposta che va nel senso, forse, come diceva proprio il sindaco di Firenze, di lasciare meno soli i commercianti, che, non neghiamolo, in questo periodo si sono sentiti un po' abbandonati.
Sì, esatto. I commercianti e gli artigiani si sono sentiti abbandonati, abbandonati è il termine corretto, perché comunque queste spaccate, che purtroppo ora ultimamente, negli ultimi giorni, sono ricominciate, si vedevano tutte le notti, l'abbiamo viste tutte le notti, e spesso e volentieri erano spaccate al fine della spaccata, il danno era più per le porte, i vetri e l'infrastruttura del locale, più che per l'asporto di merce all'interno del locale. Quindi sembra proprio, perché purtroppo non è passato il fenomeno, sembra proprio una spaccata volta a fare danni e basta, solo esclusivamente danni.
Ecco, danni prodotti dalle spaccate che, lo ricordiamo, almeno 1.000 euro a volta rispetto a quello che era poi anche il ricostruire, no? Il rimettere in sicurezza, il rimettere a posto, e poi naturalmente anche il cercare di dotarsi di sistemi d'allarme ulteriori. In tutto questo lo scoramento di una situazione che vedeva ripetersi di casi di cronaca anche tra avvicinato, no? In zone particolarmente impattate rispetto a questa criminalità di strada. Come si può adesso questo bando, come può intervenire, come viene recepito dal mondo dell'artigianato, e come vi farete voi anche strumento, immagino, di facilitazione per accedere?
Certo, Certo, no, no, allora, il bando è solo, nonostante sia complesso e comunque copioso di contributi, è solo un piccolo aiuto ad artigiani e commercianti. È innegabile che comunque la sicurezza della strada deve essere garantita, deve esserci più controllo, più presidio, e questo è quello che abbiamo sempre chiesto. 1.000 euro, sì, forse spesso e volentieri non sono bastati, perché comunque gli artigiani e commercianti, nel momento in cui sono stati eliminati i bandoni e si è dato l'impronta di Firenze con le vetrine e comunque con le luci, con le vetrine, queste vetrine spesso e volentieri avevano all'interno vetri antisfondamento e già sistemi di sicurezza avanzato, quindi il tombino scagliato contro un vetro antisfondamento porta danni molto più considerevoli. Siamo passati da 1.300 euro per una porta di vetro antisfondamento fino a 3, 4, 5 mila euro, dipende dal danno che danno. Sicuramente il bando volge alla sicurezza degli esercizi commerciali, degli artigiani presenti, quindi è sicuramente un tassello in più, di cui ringraziamo la Camera di Commercio e il Comune di Firenze, che hanno destinato ognuno 400.000 euro per questo bando. Ricordiamo che questo bando è sì per il ripristino dei danni subiti a seguito degli atti vandalici, ma anche per la prevenzione, e quindi questo sarà il nostro racconto del bando, e comunque cercheremo di invogliare e portare gli artigiani verso una prevenzione che possa essere la vetrina nuova, il bandone nuovo, telecamere, allarmi e quant'altro.
Grazie a Jacopo Ferretti per queste valutazioni, grazie, ci riaggiorneremo, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, grazie, arrivederci.
I'm not too in the room.
Alcune notizie di cronaca: guida l'auto a 90 anni, travolge e uccide un 80enne che passeggia. È successo in via del Mezzetta. Damiano Vignoli, 80 anni, è morto ieri intorno alle 18 mentre stava passeggiando con la moglie in via del Mezzetta. È stato investito da una macchina guidata da un pensionato di 90 anni. L'uomo è stato colpito in pieno dal mezzo di fronte alla moglie, rimasta illesa anche se in stato di shock. E poi dal Corriere riprendiamo: anni di violenze sessuali e pedopornografia, allenatore a processo. Un allenatore di calcio di 34 anni di Siena è stato rinviato a giudizio con l'accusa di violenza sessuale su minori e detenzione di materiale pedopornografico. Le vittime per anni sarebbero stati i suoi giovani allievi, li induceva ad avere rapporti e chiedeva foto. Tra le vittime due cugini di 13 e 10 anni. Fotonotizia invece riguarda i costumi da Oscar di Zeffirelli, tra velluti e rasi, foto che ritrovate anche nella loro bellezza sul nostro sito controradio.it. Stiamo parlando degli abiti di scena di Romeo e Giulietta alla Fondazione Zeffirelli, visibili da ieri per alcune settimane all'ex tribunale di San Firenze, in mostra 30 costumi che nel 1968 valsero il premio Oscar a Danilo Donati per uno dei film più amati dal maestro fiorentino. I capi furono realizzati dalla casa d'arte Cerratelli a Firenze. Ieri dicevamo la presentazione, il disvelamento, e sentiamo in proposito l'assessora comunale Giuliani ai microfoni di Sandra Salvato.
L'acclamazione e il successo che ha avuto a livello internazionale lo vediamo qua rappresentato in questi costumi bellissimi, appunto, che hanno ricevuto il premio Oscar proprio per la loro maestosità, la loro bellezza, il pregio artistico che diciamo, e ringraziamo anche la Fondazione Cerratelli che detiene tutte queste opere d'arte. Sono più di 25.000 i costumi che hanno a disposizione, quindi ringrazio particolarmente il presidente Pippo Zeffirelli per aver voluto concludere questo centenario, che era iniziato in maniera bellissima su al piazzale Michelangelo, dedicando come città di Firenze un belvedere al maestro Zeffirelli. Lo ritroviamo qua appunto grazie a Pippo Zeffirelli, e che ricorda e sottolinea forse quella che è una delle opere più belle del maestro, e le ricorda in maniera esemplare alla città, a cui la città dice grazie per la presenza così importante e aver deciso di rimanere in città di Firenze.
Dicevamo in apertura, in anticipazione di Newsline, la polemica intorno al giorno della memoria a Firenze in particolar modo si sta concentrando nelle ultime ore intorno a un appuntamento che sta facendo discutere, organizzato il 27 gennaio dal titolo Mai più 80 anni fa, lo sterminio del popolo ebraico da parte dei nazisti, oggi il genocidio del popolo palestinese da parte dello Stato di Israele. È un evento in programma al Circolo dell'Antella a Bagno a Ripoli, vede tra gli organizzatori la sezione locale dell'ANPI. Giorno della memoria e morte a Gaza, la comunità ebraica critica l'ANPI, la polemica di spalla su Repubblica. Tra gli interventi previsti all'evento del 27 anche quello dell'imam di Firenze Zedine Elzir, oltre alla comunità ebraica arrivano critiche anche dall'associazione Italia-Israele di Firenze. Mentre a massa il caso Vannacci, a tenere banco presentare il libro di Vannacci nel giorno della memoria è provocatorio, disgustoso, e la Lega pende dalle labbra di questo neofascista e gli offre scranni. Per fortuna in Toscana è in corso una rivolta delle associazioni e dei sindacati contro la presentazione del libro, e quanto dichiara in una nota il vice capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, Marco Grimaldi. Leggiamo invece dal Televideo un'ultima ora: i carabinieri avrebbero fermato una seconda persona nell'ambito delle indagini per l'omicidio di Alexandru Ivan, 14enne ucciso nel parcheggio della metro di Pantano a ridosso della periferia est di Roma. Il giovane era stato ucciso a colpi di pistola a seguito di un litigio scoppiato per futili motivi all'interno di un bar. L'uomo sottoposto a fermo era riuscito a far perdere le proprie tracce ed è stato raggiunto dai militari in casa di una sua zia a Treviso, dove si era rifugiato. Prevedibilmente ulteriori particolari e aggiornamenti tra poco nel GR di Popolare Network.
With his same old save.
8 e 28 minuti a ridosso del GR di Popolare Network. Ve la do però un'anticipazione rispetto a quello che andremo a trattare subito dopo, quando riprenderemo la linea dagli studi di Controradio per la Newsline. Vi dicevo che ci occuperemo di una proposta che arriva dalla Fondazione Caponnetto, che nei prossimi mesi sarà presentata in Parlamento in maniera bipartisan grazie al sostegno dei parlamentari di vari schieramenti. Parliamo di una proposta di legge con l'obiettivo di utilizzare il 20% dei beni liquidi confiscati alla mafia, che ammontano negli ultimi anni solo a 36 miliardi di euro tra soldi e lingotti d'oro, per creare un fondo da mettere a disposizione dei comuni per ristrutturare gli immobili confiscati, così appunto da utilizzarli e renderli a disposizione della collettività. Ne parleremo con il presidente della Fondazione, Salvatore Calleri, ce lo faremo spiegare da lui. Con lui faremo anche una riflessione sul rischio infiltrazioni mafiose criminali in Toscana, sull'arresto di Messina Denaro un anno dopo, mentre il procuratore della Repubblica di Palermo, De Lucia, avverte Cosa Nostra si ristruttura costantemente e punta in particolare al traffico di droga e agli appalti. Tutto questo su Controradio, rimanete con noi.
Minuti Popolare Network, buongiorno, le notizie. Dovrebbero entrare a Gaza oggi le prime medicine destinate agli ostaggi ancora detenuti da Hamas, insieme ad aiuti umanitari per la popolazione, quanto deciso con un accordo raggiunto tra le due parti grazie alla mediazione di Qatar e Francia. Quella appena trascorsa è stata un'altra notte di bombardamenti a Khan Yunis. L'esercito israeliano si sta spingendo sempre più a sud e avvicinando all'ospedale della città, ha ordinato alla popolazione di evacuare verso Rafah. Sia quest'ultima che Khan Yunis però nelle ultime ore sono state colpite dai raid, almeno 23 persone sono rimaste uccise. Intanto in Cisgiordania l'esercito israeliano e lo Shin Bet hanno confermato di avere condotto un attacco con droni nel campo profughi di Balata a Nablus, uccidendo tre uomini a bordo di un'auto, tra cui Abdallah Abu Shalal, ritenuto capo di una cellula che si apprestava a compiere un attentato in Israele. Secondo le stesse fonti, Abu Shalal era responsabile di diversi recenti attacchi, tra questi quello recente in un quartiere di Gerusalemme. Cresce intanto la tensione in tutta la regione. Dopo la scella, anche la società giapponese di spedizioni Nippon Yusen ha annunciato la sospensione delle spedizioni nel Mar Rosso a tempo indeterminato, questo per paura dei continui attacchi degli Houthi. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha chiesto al gruppo di Yemenita di interrompere i raid dopo l'ultimo attacco di ieri a una nave commerciale greca. Il suicidio assistito già esiste, ad autorizzarlo è stata la Consulta. Ipocrita è chi rifiuta di affrontare il tema e di regolamentarlo. A dirlo Il presidente della Regione Veneto Zaia, all'indomani della bocciatura per un solo voto in Consiglio regionale Veneto della proposta di legge di iniziativa popolare dell'associazione Coscioni, governatore, sosteneva la proposta, molti nel partito hanno votato contro e d'altra parte anche l'opposizione non è stata compatta, infatti decisivo per la bocciatura è stato un voto del Partito Democratico. La proposta di legge è stata elaborata dall'associazione Luca Coscioni che intende presentarla in tutte le regioni. C'è stato un secondo fermo per l'omicidio di Alexandru Ivan, il 14enne ucciso in un parcheggio a Roma Est venerdì notte. L'uomo che aveva fatto perdere le sue tracce dopo i fatti è stato rintracciato dai carabinieri a Treviso. Due giorni fa era stato fermato un 24enne, si è detto innocente in alcune dichiarazioni spontanee, ma non ha risposto all'interrogatorio del magistrato. È finita con 7 multe per eccesso di velocità la prima giornata di entrata in vigore a Bologna della cosiddetta Città 30, il limite a 30 km orari nelle strade cittadine non di alto scorrimento. L'obiettivo, oltre a quello di ridurre l'inquinamento e rendere più sicure le città, ridurre le conseguenze degli incidenti stradali, la misura di cui si discute in molte città, compresa Milano, era già in fase di sperimentazione senza sanzioni da 6 mesi. Per un primissimo bilancio della prima giornata, quindi sentiamo Simona Larghetti, consigliera nel comune di Bologna.
Trento non è una città che ha tutte le strade ai 30, è una città che ha i 30 le strade pertinenziali. A Bologna sono il 70% delle strade, quindi le strade di attraversamento principali per arrivare in città, ripeto, come può essere la circonvallazione a Milano, sicuramente non sarebbero ai 30. Ma per dirvi qual è l'impatto delle multe su Bologna, nel nostro bilancio comunale che abbiamo appena votato, la voce delle multe da Città 30 non se n'è neanche nel bilancio, noi non le vogliamo fare le multe. La Città 30 funziona quando i cittadini rispettano la regola. Abbiamo avuto solo 7 multe in tutta una giornata di 6 pattuglie che hanno girato, quindi il nostro obiettivo è far rispettare questa velocità. Ma che bisogno c'è di andare più veloci? Se tu puoi arrivare allo stesso momento, consumare meno benzina, fare meno frenate, stressarti di meno e permettere a un bambino di attraversare la strada da solo, ma perché non farlo?
Tempo previsto per le prossime ore, una perturbazione sta raggiungendo il nord Italia, la giornata di oggi sarà segnata da cieli nuvolosi, precipitazioni diffuse anche forti su Liguria e Toscana, nuvoloso anche sulla Lombardia con qualche pioggia debole in tarda mattinata e neve sopra i 400 metri, le temperature sono in progressivo calo. Sono le 8:35 minuti, è tutto per questa edizione, la prossima alle 9:30, grazie a tutti voi per l'ascolto, a più tardi.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 code in uscita a Calenzano in direzione Roma per traffico intenso. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. Sulla Bibili in direzione Firenze, 2 chilometri di coda per un veicolo in avaria tra Ginestra e Lastra, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. In direzione Pisa, 2 chilometri di coda tra il Bivio Pisa Livorno e Navacchio e in direzione mare code in uscita a Santa Croce. La viabilità cittadina sulla Bolognese Vecchia, proseguono i lavori della rete idrica con chiusura tra via Bolognese Nuova e via della Lastra. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Centro Pecci Books. Leggere il presente. Giovedì 18 gennaio alle 18.30 il primo appuntamento dell'edizione 2024 con il poeta e scrittore Franco Arminio che presenta Canti della Gratitudine. Un libro che ci invita ad un gesto semplice e prezioso. Fare buon uso delle parole. Canti della Gratitudine di Franco Arminio. Giovedì 18 gennaio alle 18.30 al Centro Pecci di Prato. Info centropecci.it.
Il Duce delinquente. Al Teatro Corsini di Barberino di Mugello, Aldo Cazzullo e Moni Ovadia portano in scena Il Duce delinquente. Una storia a due voci. Aldo Cazzullo racconta, Moni Ovadia legge i testi del Duce e delle sue vittime. Alla fine capiremo perché dobbiamo vergognarci del fascismo ed essere orgogliosi dei resistenti che l'hanno combattuto. Il Duce delinquente. Giovedì 25 gennaio alle 21 al Teatro Corsini di Barberino. Info e prenotazioni teatrocorsini@gmail.com e 055 84 1237. Biglietti su Ticket One.
Non lavori e vuoi fare un'esperienza professionale all'estero? La Regione Toscana, nell'ambito di Giovani Sì e grazie al Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, ti offre un sostegno economico per un periodo di lavoro o di tirocinio non curriculare in Europa. Non c'è limite di età. Fai domanda per la borsa di mobilità professionale. Informati su regione.toscana.it/borse-mobilità-eures e su giovanisi.it oppure rivolgiti ai centri per l'impiego della Regione Toscana.
Vita, morte e miracoli. La stagione 2023-2024 del Teatro Metastasio di Prato. La semplicità ingannata. Satira per attrici e pupazze sul lusso d'essere donne di Marta Cuscunà. La storia di un gruppo di giovani donne che nel 1500 lottarono contro le convenzioni sociali in nome della libertà di pensiero. Dal 18 al 21 gennaio al Teatro Fabricone di Prato.
Contro Radio.
Alle 8:40 minuti riprendiamo la linea dagli studi di Controradio per Newsline, con voi fino alle 9:30 su Controradio. Ben trovato a Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Caponnetto. Buongiorno.
Buongiorno amici di Controradio.
Allora Salvatore, abbiamo tanti temi da trattare, sono molto articolati, ci prendiamo il tempo necessario. Vorrei partire però dalla buona notizia che spero arrivi davvero a concretizzarsi in Parlamento, dove verrà presentata nei prossimi mesi in maniera bipartisan. Stiamo parlando della vostra proposta di legge illustrata ieri, che punta all'utilizzo dei beni liquidi confiscati alla mafia per la comunità. Di cosa si tratta?
Praticamente è una cosa che ora stiamo ancora migliorando, affinando, perché non deve essere solo una proposta di bandiera, ma deve essere poi, come hai giustamente detto te, una legge bipartisan che serva a utilizzare al meglio e ad avere quella liquidità necessaria per i beni confiscati. Quindi deve essere una riforma chirurgica della legge già esistente, in modo che con degli affinimenti, senza nemmeno bisogno di copertura della spesa, perché la legge già destina dei fondi, quindi distribuendoli in modo chiaro, in modo diverso, perché a volte le cose vanno scritte in modo semplice e chiaro, si possono fare senza aggravi sul bilancio dei notevoli passi avanti.
I beni liquidi confiscati fino ad oggi, no? Sono cifre davvero, 36 miliardi in soldi e lingotti, una stima, ma che fine fanno al momento? Come vengono gestiti?
Una parte di questi va nella disponibilità del Ministero dell'Interno. Vengono distribuiti, non è che vengono buttati o non vengono usati. Noi all'interno della ridistribuzione che viene data al Ministero dell'Interno, calcoliamo che una parte di questa liquidità possa essere, una parte anche minima di questa liquidità possa essere investita sui beni confiscati. Quindi è una cosa che è fattibile. però va fatta bene la norma e per questo ci lavoreremo in modo preciso. Dai ragazzi è venuta la richiesta, è venuta una prima bozza, ora si tratta di lavorare sulla bozza, penso ve l'abbiano mandata, ora io non ce l'ho con me davanti, però è interessante perché comunque dai ragazzi delle scuole è venuta non quella che io chiamo in modo un po' ironico la solita minestra riscaldata di proposte irrealizzabili, ma è venuto invece un qualcosa di innovativo e un qualcosa di costruttivo nei confronti della classe politica e dirigente sia di maggioranza che di opposizione del nostro paese.
Potrebbe anche essere vista dai giovani che sono protagonisti di questi percorsi in Toscana di conoscenza dei beni confiscati alla mafia, anche di un esempio, no, di giustizia sociale, di redistribuzione rispetto a un qualcosa che si è riusciti a riprendere dal contesto di illegalità.
Beh sì, la giustizia sociale però si ha non tanto nella proposta di legge quanto nel riutilizzo effettivo, certo, dei beni confiscati, perché comunque è grave che non vengano utilizzati, perché purtroppo poi il fatto che non vengano rimessi a posto, perché parliamoci veramente, questi sono tempi magri di bilancio, perché comunque ci sono delle regole troppo rigide che io contesto sempre, sono un federalista europeo, le regole confederali dell'Unione Europea le contesto da anni, oramai da decenni si potrebbe dire, che comunque ti fanno sempre che ti devono sempre fondi, quindi sono venuti a mancare anche, questo a prescindere da chi governa, la rigidità di bilancio purtroppo ce la troviamo sia quando governa la sinistra che quando governa la destra. Io sono un progressista, però anche i miei sono sempre stati rigidi nei bilanci purtroppo. E quindi ben venga tutte le cose che riescono all'interno di questo contesto di rigidità a infilarsi tra le pieghe della rigidità, però per trovare la liquidità necessaria.
Certo, certo.
E questo è rivoluzionario, perché poi ti apre la giustizia sociale al riutilizzo dei beni confiscati.
E allora è un percorso in divenire, lo seguiremo naturalmente con voi. Facciamo
ovviamente
invece un bilancio. Ieri si è parlato tanto di questo importante, storico comunque anniversario, o comunque un anno dall'arresto di Messina Denaro. Si fanno anche riflessioni su cosa è cambiato dall'arresto del boss di Castelvetrano. Mi ha particolarmente colpito l'intervista al Fatto del procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia, che a domanda un anno dopo l'arresto come definirebbe Cosa Nostra, lui ha ribadito che è un'organizzazione sì che è stata messa in difficoltà, ma è un'organizzazione viva che sta cercando di ristrutturarsi, di farlo sostanzialmente tentando di tornare a essere ricca, accumulare capitali attraverso il traffico di stupefacenti, ma anche attraverso gli appalti e spostandosi in immagino anche nei nostri territori.
Io un anno fa dissi che era una cosa importantissima l'arresto, perché comunque è una persona fondamentale per la Cosa Nostra, è stata da un punto di vista soprattutto immaginifico, no? Il capo forte, l'imprendibile, infatti lui non era il classico boss, però ha anche sempre detto che lui non era il capo dei capi, non l'ha mai nemmeno voluto essere. Lui era un boss di riferimento per la sua zona, un boss a suo modo anomalo. Tant'è che devo dire, da un punto di vista storico, ora che è uscito fuori il diario dedicato alla figlia, devo dire che emerge un quadro molto interessante, no, dal punto di vista storico, no? Cioè, quindi è un soggetto che emana anche, e questo è pericolosissimo per le nuove generazioni, un fascino criminale.
E poi,
era lui il capo. Non era lui il capo, quindi Cosa Nostra c'è, continua e persiste, e si riorganizza nonostante i colpi che sono stati dati a numerosi vertici, ma si riorganizza non solo. Siccome si parla poco di Cosa Nostra, secondo me nel silenzio è tornata bene.
Quindi, capito? Tu dici, cioè, in qualche modo la notizia poi ha permesso dopo tutto un riassestarsi in un silenzio che era appagato da quello che era successo con l'arresto di Messina Denaro.
No, secondo me c'era già da prima, cioè nel senso, Messina Denaro non è che controllava la nuova Cosa Nostra o la Cosa Nostra in corso, lui è una figura di riferimento internazionale per tutti, cioè la figura di Messina Denaro non era tanto più interna a Cosa Nostra, era immaginifica per i narcos messicani, per i narcos colombiani, per tutti i mafiosi. Messina Denaro è un mito. no? E ha seguito anche nella fase in cui è stato in carcere, ha seguito questo mito lui, perché comunque non ha collaborato, ha fatto solo dichiarazioni spontanee, ha spiegato che lui comunque viveva in un modo diverso dagli altri, e quindi Cosa Nostra è altro poi. Comunque è anche stata Messina Denaro, però è anche altro. E nel silenzio che si parla delle altre organizzazioni mafiose, che si parla soprattutto delle altre, si è sicuramente riorganizzata e sicuramente sta rifacendo gli affari in modo silente.
Veniamo invece in conclusione a un tema che ricade sul nostro territorio, tema delicato, si parte da notizie che sono arrivate dalla cronaca locale del Casertano sulla figura di Raffaele Pezzella, imprenditore accusato di camorra, re degli appalti in tutta Italia, premiato dal sorteggio, ha vinto una gara sulle scuole da oltre 1,5 milioni anche a Firenze. Questa era una notizia diffusa nei giorni scorsi che ha portato anche una presa di posizione da parte dell'amministrazione comunale, resa nota in un comunicato che riguarda appunto dei lavori di manutenzione straordinaria di alcuni edifici scolastici. Correggimi se sbaglio, Pezzella si è aggiudicato questa gara, una gara che non prevedeva richiesta di informativa antimafia, perché con importi sotto soglia comunitaria, sotto i 5 milioni di euro circa, il comune ripercorre tutto l'iter fatto con procedura di legge, naturalmente rispettando tutto quello che era anche la piattaforma regionale, il sorteggio automatico come è previsto dalla legge, però ha addirittura richiesto l'informativa antimafia nonostante non fosse obbligato. Fatto sta che il rapporto contrattuale poi col comune si è concluso nel mese di aprile 2022, leggiamo, per rescissione del contratto. Non c'è niente in cui ravvedere un estremo di reato, però è un qualcosa che inquieta, la sensazione che figure del genere possano avvicinarsi, no, ai nostri territori e alle nostre realtà pubbliche.
Ecco, allora, queste sono le situazioni che giustamente, quando sorgono, hai detto la parola giusta, no? Sono cose che destano preoccupazione. Però, ecco, sono cose che purtroppo possono succedere. Per questo l'appello che io faccio in questi casi è di tenere alta la guardia. Possono succedere perché innanzitutto bisogna vedere se la persona che ha partecipato alla gara in quel momento poteva o non poteva partecipare, e sembra che in quel momento potesse partecipare. E quindi è complicato anche saperli riconoscere, anche se magari bastava fare una ricerca, perché personaggio comunque noto, poi però ancora non condannato da quello che si vede. Quindi sono persone che anche loro, non è che devi fare la gogna mediatica di una persona o altro. Auguro a lui che venga assolto, ma un minimo di prudenza ci vorrebbe sempre in queste situazioni. E la cosa che dà un po' così stupore è che comunque chissà quante di queste situazioni abbiamo, anche magari di personaggi che invece sono già condannati e che comunque operano perché sei o nel sottosoglia o perché comunque ci sono le maglie larghe della legge. Allora, a parte che nel caso in questione sarei curioso di sapere perché è stato rescisso il contratto, che è l'unica cosa che ancora manca per questo tassello, ma qui è evidente da quello che si vede che tranne lo stupore non c'è altro. Dalle carte che ho visto, che vi ho anche mandato ieri, non mi sembra siano stati commessi reati, per fortuna, da parte di nessuno, e questa è la cosa positiva. Però dobbiamo tenere alta la guardia, perché sono cose che preoccupano,
e anche perché e siamo in una,
per il futuro, per
in una fase di fondi PNRR
piaciamo.
Che tu
esatto, noi piaciamo, quindi come regola subito l'informativa antimafia anche per i sottosoglia, che in questo caso sembra fosse stata comunque fatta, e quindi sì, al momento se l'informativa antimafia andava bene non hai modo, no? Voglio dire,
addirittura
poi,
il comune dice aveva chiesto i controlli su tutti i soggetti risultanti dalla Camera di Commercio, anche sui familiari conviventi, pur non essendo obbligato.
No, ma infatti,
quindi percorso
infatti percorso lì è corretto, nulla da dire, per fortuna, voglio dire, no, almeno questo. Però la cosa che preoccupa qual è? Che anche se tutto è corretto, bisogna sempre tenere alta la guardia, e col PNRR ancora di più.
Chiarissimo.
Dobbiamo tenerla.
Salvatore Caleri, ci riaggiorniamo su questo e su molto altro. In conclusione, davvero una battuta, un commento sul bando negozi sicuri che ieri è stato presentato. Arriveranno questi fondi a sostegno della messa in sicurezza e dei risarcimenti, un segnale dal territorio importante?
Sì, questa è una cosa che io ritengo positiva. Ovviamente sarebbe auspicabile che si estendesse questo bando anche alle rotture delle macchine dei privati, che in alcune zone sono state predate anche 3-4 volte. Mi rendo conto che è difficile, che le risorse sono poche, è un primo passetto avanti significativo.
Grazie a Caleri, ci riaggiorneremo. Buona giornata, buon lavoro alla Fondazione.
Grazie a voi.
E 56 minuti, vi ricordiamo che alle 9 arriva la finestra di Tifa alla radio, quindi ci collegheremo con la redazione di This is Florence, il canale video di Controradio, che ci darà aggiornamenti anche su un fatto di cronaca. C'è stata la chiusura in queste ore di Via La Marmora a Firenze, cercheremo di capire il perché, cosa sta succedendo, anche con aggiornamenti dai vigili del fuoco. Parleremo poi di stadio, faremo il punto su una situazione che è ancora in una fase di impasse, lo stadio delle polemiche, perché non si placano, ma non si placano neanche le ricerche di soluzioni relativamente a dove potrà giocare la Fiorentina in vista dei lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi. La fumata grigia dal vertice in prefettura, con comuni coinvolti, dirigenza della società e appunto, come abbiamo detto, riaggiornamento del, dell'incontro, la protesta dei tifosi organizzati, la risposta di Nardella, la società sapeva già da 2 anni della necessità, e poi l'apertura ad un confronto, ad un incontro con la tifoseria, che però lamenta poca chiarezza, mancanza di soldi, ma soprattutto si chiedono dove giocherà la Fiorentina, dicevamo, durante i lavori di restyling del Franchi. E poi avremo un collegamento da una celebrazione, perché parliamo di Agraria, che festeggia il suo percorso ultracentenario con una serie di iniziative, convegni, eventi distribuiti lungo tutto il 2024, che si inseriscono nel calendario dei 100 anni dell'Università di Firenze. L'evento inaugurale si chiama Il futuro è nell'Agraria, che si terrà domani, giovedì 18 gennaio, presso la sede storica della Palazzina Reale alle Cascine. Tutto questo su Controradio, rimanete con noi.
Da dove arrivano quei corpi non lo so, le luci di una nave si allontanano, mentre l'oscurità si chiude e si soddisfa, non più una sorte né una guerra o un'ingiustizia, e quando il diavolo saziato dal dolore sputa la fine di ogni grido d'amore, e quando il male che si ingoia tutto il bene, sono catene, solo catene, solo catene. Da piedi nudi, lanciarsi da un balcone senza ali, essere leali, essere sleali, essere, baciare il fuoco con in bocca la benzina, e rotolarsi in un cespuglio di autostima, addormentarsi in un incendio senza fine, verso il confine, verso il confine, verso il confine. Silenzio non lo so, a tratti sembra tutto più pacifico, negare bene per rassicurare, anche se il mare, anche se il mare, anche se anestesia che dolce striscia nelle vene, in un'assenza di dolore che conviene, negare bene con la voce più distorta, solo una volta, un'altra, un'altra volta.
socio a tavola. A grande richiesta tornano le cene del Controradio Club in compagnia dei conduttori e dei giornalisti di Controradio.
Aggiungi un socio a tavola. La fantastica cena del Controradio Club con un buffet da leccarsi i baffi è per mercoledì 24 gennaio al Circolo Arci Isolotto in via Maccari a Firenze.
100 i posti a tavola, obbligatoria alla prenotazione. Info e menu su controradio.it banner cena soci Controradio Club.
Scadenza e iscrizioni venerdì 19 alle 13 o ad esaurimento posti.
Che fai? Non ti associ al Controradio Club?
Controradio.
TIF alla radio. Ci sentite? TIF alla radio. Voce e temi dal canale video di Controradio.
9 passate da 2 minuti, buongiorno, sì, TIF alla radio, andiamo subito nel canale video di This is Florence, anzi anticipiamo perché il nostro Andrea Montigiani quest'oggi, buongiorno, che saluto Andrea, ben trovato.
Buongiorno Chiara. Buongiorno.
Ci darà aggiornamenti in tempo reale su una notizia di questi minuti, ma io saluto anche Raffaele Palumbo che mi ha raggiunto in studio. Ciao Raffaele.
Sì, buongiorno. Con Andrea parleremo delle questioni riguardo TIF naturalmente, però prima Chiara partiamo da un aggiornamento che Andrea può darci in tempo reale, importantissimo per il traffico cittadino, ma non solo, perché c'è anche dei risvolti umani importanti.
Sì, perché era stata segnalata la chiusura di via La Marmora a Firenze, questo inevitabilmente avrebbe comportato disagi per quanto riguarda la circolazione, ma per capire le motivazioni, Andrea, cosa ci dici?
Sì, esattamente. È stato chiuso il primo tratto di via La Marmora, quello vicino al viale Matteotti, quindi al viale di circonvallazione di Firenze, a causa di un ragazzo che è salito sul tetto degli scolopi e che purtroppo minaccia appunto di gettarsi dal tetto. Sul posto in questo momento ci sono carabinieri e vigili del fuoco.
Ecco, quindi notizia delicatissima che appunto riguarda questo tratto di Firenze, questo ragazzo appunto sul tetto degli scolopi, di cui non sappiamo in che circostanze sia salito, immaginiamo prima del in concomitanza con l'apertura della scuola, non sappiamo, vi daremo aggiornamenti, però intanto grazie per queste prime informazioni. Cambiamo decisamente argomento perché la finestra di TIF oggi era un po' di riepilogo di un punto che non ha ancora fine, non si intravede la luce in fondo al tunnel, se di luce si potrà parlare, perché davvero il rebus dello stadio a Firenze implica tante vicende, tra cui dove giocherà la Fiorentina.
Io stamattina pensavo che se si dovesse risolvere il problema dello stadio, dell'aeroporto e dell'alta velocità, noi chiudiamo, andiamo a fare un altro mestiere, offriamo i
viatori. Di cosa parliamo? Invece, magari, in qualche modo.
A parte le battute, seguiremo la vicenda naturalmente che al di là delle questioni del traffico importanti eccetera eccetera, bisogna capire di questo ragazzo, che è la cosa più importante della giornata, mi sembra. Però dicevamo dello stadio con TIF, Andrea Montigiani.
Sì, esatto, parliamo un po' di stadio perché negli ultime settimane ci sono state molte polemiche perché ci sono stati diversi rinvii su due punti principali riguardanti lo stadio. Uno, principalmente mancano i fondi per finire la costruzione, il restyling dell'Artemio Franchi, i famosi 55 milioni che ancora non sono arrivati, sono stati diciamo tagliati dal TAR del Lazio dopo il ricorso del Comune. E la seconda cosa importante è che la Fiorentina ad oggi non sa dove giocherà nel momento in cui verrà fatto appunto il restyling dall'Artemio Franchi. La partita di Fiorentina-Udinese della weekend scorso, quindi l'ultima giornata, si è caratterizzata proprio per le polemiche e le proteste da parte della curva Fiesole nei confronti appunto dell'amministrazione, proprio perché manchevole di questi due punti, non chiara su questi due punti riguardo lo stadio.
Abbiamo sentito nei giorni scorsi, nei nostri approfondimenti, anche il presidente dell'ATF dei tifosi che non è organizzatore delle proteste ma le condivide, perché c'è una mancanza di chiarezza e mancanza di risposte che ormai viene denunciata dalla tifoseria e che ha portato il sindaco Nardella a dire che incontrerà i tifosi, però a ricordare anche che la società sapeva già da 2 anni di questa complessa ricerca e gestione rispetto a dove far giocare la squadra.
Sì, esatto. Fondamentalmente partiamo dall'anno scorso, quindi dal 2023, per non perdere i famosi 151 milioni di finanziamenti del PNRR. Entro l'anno il comune ha aggiudicato appunto i lavori di restyling, che erano il cui progetto da ARUP era già stato definito, li ha appunto aggiudicati a RDI Cobarzac, che è la ditta vincitrice dell'appalto, per 90 di questi 151 milioni, perché come ricordavamo questi ci sono 55 milioni e più che non sono stati finanziati. Per gli altri appunto c'è da aspettare, quindi i lavori dovrebbero iniziare ora ad anno nuovo, perché in tutto questo ci sono anche delle tempistiche da rispettare, soprattutto per quanto riguarda la conclusione dei lavori, che è il 31 dicembre 2026. E quindi su questo punto, su questi 50 milioni che ballano, il comune si riserva di assegnarli, una volta ottenuti questi fondi, al vincitore del bando attuale, quindi a RTI Cobarzac, una volta arrivati questi fondi. E poi c'è la questione relativa a dove giocherà la Fiorentina, appunto, nel momento in cui verranno fatti i lavori di restyling all'Artemio Franchi. E ci sono stati appunto delle riunioni. Si è vagliato il Padovani, che è lo stadio del rugby adiacente tra l'altro all'Artemio Franchi in Viale Paoli, ma non ha l'agibilità, quindi non è omologato per la Serie A. Mancano i posti e mancano soldi, perché il comune ha messo già 10 milioni ma ne mancano 4 per poter essere omologato. E è stato vagliato anche il Castellani di Empoli, ma per il momento c'è una fumata nera dopo la riunione in prefettura anche con il sindaco di Empoli e le due società, delle due squadre. E quindi a questo punto la richiesta che viene fatta, le possibilità sono che si possa giocare nello stadio durante il restyling, però per questo va chiesto al governo di firmare un decreto per prolungare appunto questi lavori, perché i lavori a questo punto non sono più finanziati dal PNRR ma sono finanziati dal PNC, che è il Piano Nazionale Complementare, che è statale. Quindi a questo punto il comune si deve rifare al governo centrale. e sperare appunto di poter prorogare il termine appunto dei lavori.
E da qui la richiesta appunto per lettera, per tutti i canali possibili, del sindaco Nardella di far slittare la fine dei lavori. Insomma, un sindaco che va a chiudere i suoi due mandati ancora con questa patata bollente, con questo risico, questo rebus che non si è sciolto sul Franchi, non solo dal punto di vista delle questioni di tifo, ma come abbiamo sentito dal punto di vista economico, urbanistico e quant'altro. Grazie Andrea Montigiani, rimandiamo per un riepilogo della vicenda al appunto video che è sul canale Instagram di Tif e anche sul profilo TikTok. Grazie Andrea.
Grazie Andrea.
A voi buon lavoro, buona giornata.
Tif alla radio, ci sentite?
This world is all you know. Hands up and working it, and look at yourself. what to do. I've been running out of breath like an animal struggling, looking for a diamond. I'm trying, I'm fighting, riding in the rhythm now.
Alle 9:13 minuti vogliamo dare spazio a un percorso che va verso il futuro con tantissime iniziative, ma racconta anche di una storia importante nell'ambito della formazione sul nostro territorio, ricco di tradizione e di sapere. Parliamo del futuro e nell'agraria. Questo è il nome che dà inizio a un evento che è il primo di tanti articolati che si svolgeranno per celebrare il percorso ultracentenario della Facoltà di Agraria di Firenze nell'ambito del centenario dell'Università di Firenze. Dicevamo, il futuro è nell'agraria, questo evento che si terrà domani, questa giornata, nella sede storica della Palazzina Reale alle Cascine. Noi salutiamo Simone Orlandini, che è il presidente il direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno a lei Orlandini. Con le riforme recenti tra presidenti e direttori è molto facile incorrere in equivoci. Ricordiamo,
sì, tutto molto velocemente.
Anche voi, secondo me, non ce l'avete avuta chiara questa cosa di come appellarvi. Comunque, a parte le battute, ricordiamo che il Regio Istituto Forestale Nazionale è nato nel 14, quindi veramente una storia molto molto importante. Però la cosa bella ed interessante è che non è una celebrazione per raccontare degli anni che sono passati, ma per raccontare più del futuro che del passato, secondo me, professore.
Sì, infatti proprio anche il titolo della giornata, il futuro è nell'agraria, è specifico appunto che nella parola agraria, aria con la scritta con la maiuscola, quindi ha un ruolo in evidenza, un significato in evidenza, è proprio questo, cioè cercare di mantenendo la storia, mantenendo le radici che non rinneghiamo, però andare sicuramente verso un futuro che deve vedere l'agricoltura svolgere un ruolo di primo piano per tutti gli aspetti che sempre di più anche negli ultimi anni sono venuti alla luce, aspetti legati a delle sfide di tipo economico-sociale, come purtroppo dal 2022 abbiamo visto, anche la sicurezza alimentare era un aspetto che sembrava scontato, avevamo delegato la produzione all'estero, alle importazioni, abbiamo visto invece quanto è importante anche mantenere le nostre produzioni, le nostre tipicità, la nostra qualità. Allo stesso tempo tutte le sfide ambientali, la biodiversità, i cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, sono tutti aspetti in cui agraria può e deve svolgere un ruolo centrale.
Infatti, perché agraria, come dire, se negli anni passati si è molto concentrata anche sul tema soprattutto della produzione, diciamo così, che sono stati gli anni passati, decenni passati, dove la produzione importante, dove si verificava il miracolo di non avere più il tema alimentare come tema problematico, no? La grande distribuzione sempre piena di prodotti 365 giorni l'anno, è un inedito nella storia dell'umanità quello che è accaduto negli ultimi decenni. Ora si richiede anche qualità, attenzione al biologico, cioè a questi ragazzi noi gli insegniamo soltanto più il tema della trasformazione della produzione, ma uno sguardo veramente più a 360 gradi e di concerto con le tecnologie contemporanee.
Assolutamente. L'agraria oggigiorno è un'agricoltura tecnologica che valorizza le innovazioni disponibili sia da un punto di vista informatico sia da un punto di vista di strumentazione. Frequenti sono l'uso del satellite, dei droni, di sensori che usano anche proprio aspetti legati all'elettronica avanzata. Quindi basta vedere oggigiorno una trattrice, sembra di entrare quasi in una cabina di pilotaggio di un aereo, anche dal comfort che c'è all'interno, ma è anche da tutti i sensori, da tutti i comandi che permettono poi di guidare le macchine operatrici. La concimazione, la raccolta, la difesa vengono fatte in modo molto più efficiente, quindi avendo la sostenibilità come fine, quindi la salvaguardia dell'ambiente e anche ovviamente il risparmio economico.
Ecco direttore, colpisce che tra scienziati, imprenditori, esperti che saranno i protagonisti delle storie, delle tappe che hanno segnato la storia della scuola di Agraria, verrà data voce anche ai laureati che nei corsi di studio che fanno riferimento ad Agraria si sono distinti in vari settori, quindi una voce ai protagonisti che l'hanno vissuta dall'interno e dal punto di vista anche dell'appeal che ha la scuola oggi, c'è un ritorno a questa facoltà, a questo tipo di formazione?
È quello che noi cerchiamo di promuovere in tutti i modi, perché purtroppo spesso anche negli studenti, negli insegnanti, nelle famiglie l'agraria viene vista in modo molto tradizionale, molto antico. Spesso si parla sempre della figura del contadino che nessuno rinnega, ma che è ben diversa da quella, dalla figura dell'agricoltore moderno, considerando poi appunto quali sono tutti gli sbocchi professionali che oggigiorno l'agricoltura offre e che all'interno della tavola rotonda cercheremo di mettere in evidenza. Il tema appunto delle energie rinnovabili, il tema delle biodiversità, della gestione delle foreste, della gestione di precisione dell'agricoltura, quindi l'uso della tecnologia, la zootecnia finalizzata al comfort e alla sicurezza anche al benessere degli animali, ecco, tutti aspetti che richiedono alta qualificazione professionale e che hanno poi degli sbocchi importanti che cerchiamo di mettere in luce proprio anche per modernizzare la figura di agraria e la figura professionale che possiamo formare.
L'appuntamento è per domani giovedì 18 gennaio presso la sede storica della Palazzina Reale alle Cascine alle 9.30 con Il futuro è nell'agraria. La ringrazio professore Simone Orlandini, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi e spero di vedervi domani. Buona giornata a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
Il libro della vita, la decima edizione dedicata alla memoria di Sergio Staino. La domenica mattina all'Auditorium Rogers, piazza della Resistenza di Scandicci, torna la rassegna ideata e condotta da Raffaele Palumbo. 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo su librodellavita.net e pagina Facebook Il libro della vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 21 alle 11 Claudio Vercelli parla di In quelle tenebre di Gitta Sereni.
Contro radio.
26 minuti, siamo in chiusura di Newsline, ma io vorrei prendere spunto dal futuro e nell'agraria del convegno che abbiamo citato per invece traslarlo nel nostro contesto. Il futuro è in Controradio.
Cioè, altro il convegno.
Controradio Club.
No, guarda, devo dirti la verità, tra il grandissimo successo che ha avuto la gita alla questa mostra dei CCCP, che è veramente bellissima, sarà prorogata e poi Cavriago, no, con Max Collini, insomma è stata veramente una bellissima esperienza da questo punto di vista. La cena del 24 con i 100 soci più o meno è già quasi sold out.
È bello vedere i soci che stanno venendo in orario d'ufficio in questi giorni per prenotarsi, quindi c'è già un precontatto che abbiamo con loro e poi ci diamo appuntamento a mercoledì. E sarebbe bello vedere anche voi, tanti di voi, che se non riuscite a venire in orario di lavoro durante i feriali venite sabato 20, terza radio aperta, qui tutti ad aspettarvi, perché da davvero lo staff di Controradio in presenza si sta allargando, non dico neanche quanti saremo, perché se ne aggiunge uno al minuto, Raffaele, quindi no, venite qui in via del Rosso Fiorentino 2B per fare la tessera di Controradio, rinnovarla oppure comprare qualche gadget, se speriamo in tanti avete già il rinnovo bancario, l'SSD di Core,
perché se non lo facevano difficile non erano contenti, capito?
Sempre la sofferenza ci deve essere per una
che volevano chiamare. Comunque si divertono molto anche le persone che vengono con i bambini, con le cose.
Sì, gli studi sono sempre belli da vedere, poi noi facciamo in modo, insomma, che diventi un viaggio nella radio. Confermo, una bellissima giornata a Reggio Emilia, ci scrivono, grazie Controradio, ne faremo di altre iniziative, però l'importante sarebbe cercare di convincervi innanzitutto a sostenerci a prescindere da tutto quello che creiamo, proprio perché facciamo parte della vostra vita in termini di ascolto, di emozioni, suggestioni, confronti, insomma, tutto quello che comporta ascoltarci.
Dobbiamo sempre,
anche arrabbiature,
per voi tenere alta la qualità, questa è la parola d'ordine, cioè dobbiamo farvi ascoltare, come dire, le cose di maggiori qualità, che purtroppo costano e hanno bisogno per questo del vostro sostegno.
Attenzione, sta entrando un ascoltatore, perché io dal viso lo riconosco, è un socio storico, potrei dire. Ben trovato, sì. Buongiorno,
guardate cosa mostra.
Mostra la tessera viola 2024. E sarebbe la numero? Quante tessere?
Io già dal primo anno del Controradio Club ero iscritto.
Stiamo parlando del 2000.
Sì.
Siamo nel 2024, quindi.
Il tuo nome?
Io mi chiamo Paolo.
Paolo, veramente sei caduto a fagiolo, perché siamo in chiusura di Newsline, stavamo ricordando la cena del 24, la radio aperta, dacci un motivo per convincere chi ci ascolta a sostenerci.
Allora, il Controradio fa un servizio di informazione veramente molto apprezzabile, soprattutto a livello regionale, e quindi è insostituibile, è un servizio insostituibile, è giusto che l'ascoltatore contribuisca facendosi socio del club per avere questo servizio.
Paolo, grazie davvero.
Grazie ancora, abbiamo un'ultima ora che ci arriva dalla redazione musicale, imperdibile, questo vi dà la cifra della nostra presenza. Domani Subsonica saranno in radio alle 15 con Giustina e Giovanni Barbasso, presenteranno l'ultimo album, Realtà Aumentata, non perdeteveli, così come noi non dobbiamo perdere il ricordo di farvi fare la tessera, vi vogliamo qui in presenza il 20 e poi vi vogliamo salutare anche il 24 a cena. E allora siamo a ridosso del GR.
Sta arrivando il giornale radio di Popolare Network, la Newsline nella mattina.